Bene, altre domande? Prego. Può venire qui a questo microfono perché il gelato non funziona, la perfezione non è di questo mondo.
Prima mi sembra di aver sentito una sua citazione su Gurdjieff, Ivanovich. Si sente?
Sì, sì.
Ecco, lui in un suo scritto, precisamente mi sembra Meeting with Remarkable Men, parla del deficit del mondo occidentale a riguardo dei sentimenti, cioè la società, vuoi per una tutela per sua stessa, punta ad accrescere il pensiero ma a dimenticarsi del sentimento, cosa che invece tendenzialmente la concezione orientale non fa. La concezione orientale cerca di ricordarsi del sentimento e di pari passi forse una crescita del pensiero. Ecco, io volevo chiederle, lei crede che sia così plausibile credere in una crescita sentimentale di tutti in un contesto quale il nostro, in cui comunque l'educazione influenza non poco la visione che abbiamo degli altri? Non a caso l'intervento della signora Cristina a riguardo, ma per me ogni volta che si è trattato di scegliere un partner ho visto la forma. Quindi ecco, in questo abbandono all'amore, al sentimento, lei crede che ci si può liberare in questa società piena di regole a una crescita disinteressata, pura? E seconda domanda, lei, per quanto lei ne sa, ci è riuscito?
Comunque, così a pelle, io questo ragazzo lo consiglio. A pelle. È una delizia. Che diciamo?
Ma diciamo,
devi dire qualche fatto tuo. Ti hanno chiesto se ti sei riuscito.
Diciamo che qualsiasi formazione uno psicanalista abbia fatto, qualsiasi percorso abbia fatto, alla fine tocca a lui. Tocca a lui buttar via tantissime delle cose che ha imparato e tocca a lui scoprire quale destino gli spetta. Se tu mi chiedi se io sto svolgendo la mia trama, la risposta è sì. Sto facendo quello che va fatto per me. Lo sto facendo come mi viene, interferisco sempre meno, questo sì. Io sono un grande osservatore, la cosa più semplice del mondo, la cosa più semplice del mondo. Ho imparato su di me che ogni volta che arriva un disagio, una tristezza, qualcosa, io non faccio niente, la guardo, però ho imparato a guardarla senza pensare alla causa. E via via sono diventato sempre più impersonale, ma sempre più osservatore. Chi sono io? Quello che guarda adesso cosa c'è dentro di me. Vicino alla parola anima dovremmo aggiungere la parola adesso. L'anima fa la pianta adesso. E tu dovresti dire la tristezza che provo è quella che provo adesso, non c'entra niente con quella del giorno prima. I sentimenti. Gurdjieff si è accorto veramente molto bene che la nostra cultura sarebbe, se ne è accorto nel 1900, che la nostra cultura sarebbe andata in una direzione del pensiero. Nessuna epoca ha mai pensato così tanto. Sì, abbiamo avuto grandi pensatori, ma usavano il pensiero nei codici del pensiero, cioè, vale a dire, ragionavano sulle cose per cui si doveva ragionare. Quando Bachelard, forse il più grande epistemologo che ha avuto il Novecento, si accorge, a 80 anni suonati, anche lui dice, ma finalmente ho capito, mamma mia, quanto ci ho impiegato, che il pensiero sta da una parte, quindi io che ragiono, io che spiego, io che capisco, e le emozioni, i sentimenti, le immagini, le fantasie, i sogni stanno dall'altra parte della vita psichica. Poi aggiunge il suo capolavoro, devono stare agli antipodi, devono. Guai, lui dice, a spiegare con i ragionamenti le cose dell'anima, guai, guai. E dice questa frase che resterà impressa nel pensiero di tantissimi che sono venuti dopo di lui: tradurre è tradire. Allora si impara a fare una cosa fondamentale, non a cambiare vita, non a migliorare, non a non pensare più. Tutti hanno nella testa questa idea maledetta di voler cambiare vita, di voler migliorare, di ragionare diversamente. No, 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 no. Ecco cosa aggiunge Gurdjieff. Gurdjieff per la verità non dà tutta questa importanza ai sentimenti. Gurdjieff dà importanza alla percezione. Perché anche i sentimenti non sono fissi. Io alle 7:30 ho avuto un attacco di rabbia e alle 8:15 una grande dolcezza. Sono sempre io, sempre io. Qual è la differenza? È che io voglio percepire la tristezza, voglio percepire la rabbia, percepirla, non giudicarla. Questo è Gurdjieff, è una delle cose di Gurdjieff, perché Gurdjieff è anche un grande alchimista. Poi dice, lo sai che se tu ti metti a percepire gli stati d'animo senza cercare di cambiarli, lo sai che di punto in bianco ti accorgi che hai interessi che prima non avevi. Provate, vedrete che è così. Vedrai che se non c'è il giudizio, ma solo la percezione, che se la smetti di usare gli aggettivi bello, brutto, vedrai che a un certo punto, senza accorgerti, ti trovi nei posti giusti al momento giusto. Dici quello che va detto e non dici quello che non va detto. Insomma, l'interno incomincia a guidare la danza. Un'altra cosa importante. È un compito non finito, che non finisce mai. Tu mi chiedi cosa ho imparato a fare io? A guardare ciò che capita dentro di me mentre guardo. Non ho l'idea di diventare una brava persona. Non ho l'idea di essere buono. Krishnamurti dice una cosa straordinaria. Diffidate profondamente da coloro che sono diventati buoni. Diffidate perché? Perché nel diventare buono c'è un progetto. Il bambino è buono ed è anche cattivo. Tu prova a mangiare nel piatto di un bambino, tu prova, quell'educazione idiota che noi gli insegniamo, fai assaggiare nel tuo piatto, che è una cosa che disturberebbe chiunque, lui lo odia, fai capricci, prova a assaggiargli una patatina nel piatto, allora tu ti incominci a dire, egoista, guarda i bambini come sono, no, 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 lui ha un'altra percezione, lui ha la percezione che mangiare, essere lì, gustare il cibo, sta compiendo un atto fondamentale per l'anima, ecco. Il rispetto di ciò che c'è dentro di te, il bello e il brutto che c'è, come avrebbe detto Schanford. Le cose buone che ti vengono e quelle che non ti vengono bene. Questo devi imparare, non a dirti se vai bene o no, ma ad accogliere quello che non ti sembra piacerti. Più lo accogli, più vedrai che ti fa dei regali. Ecco, se tu mi dici stai facendo questo lavoro, sì, mi viene abbastanza bene.
Prego, signora.
Il professore sulla scuola dell'infanzia, perché io ho lavorato 39 anni nelle scuole dell'infanzia del comune di Bologna.
Complimenti.
E sono in pensione da pochi mesi e da sempre ho portato la natura a scuola, piante, fiori, rinvasi, il bruco che cammina, tutte
le faccio
cose.
Complimenti, sono lei è un'eroina.
Emozionati, i bambini a 3 anni fanno le copie davvero dei fiori, prendono quel colore giusto a 4, la pittura. Il comune di Bologna comunque fin dal 69-68 ha fatto delle scuole dell'infanzia ottime e anche per i genitori a scuola e altre cose. Poi volevo ringraziare l'assessore perché per il secondo anno ci regala queste meravigliose giornate. Fin dalla
no, voglio dire una cosa, l'assessore noi lo dobbiamo ringraziare per un solo motivo, per quella tenacia che appartiene alla sua anima, che non sappiamo se gli ha fatto incontrare e fatto durare gli amori giusti o no, ma che comunque le ha permesso di andare avanti indipendentemente dalle chiese. Questa è una dote rara, veramente rara.
Ma questa comunque non è una prova di intelligenza, mi viene in mente quella frase, credo, di Bernard Shaw che diceva, ma non è tanto in quello che dice, ma nel numero di volte in cui lo ripete. Per cui è solo l'insistenza che mi fa arrivare, anche a volte ottusa, che mi fa arrivare a qualche traguardo. C'è qualcun altro che vuol fare una domanda? Forza. Mi sembra che il professore abbia seminato moltissimo. Quando parlavi degli odori prima, mi veniva in mente un mio, una specie di, oggi vado in analisi, insomma, un mio innamoramento giovanile per un signore che era fra l'altro brutto, grassissimo, obeso, a me non piacciono le persone grosse, però non so perché aveva un odore che era molto significativo per me. Però non è successo mai niente, anche perché credo che lui non se ne sia accorto. Il destino però mi deve aver dato una mano, perché qualche anno dopo questo signore è andato in carcere per un omicidio. Quindi mi è andata bene, mi è andata benissimo. E l'odore era però una forte attrazione per me in quel momento, un signore molto curato, molto... seppure grosso, era però sempre molto accattivante. Poi le persone, comunque le forme rotonde sono quelle che piacciono di più, no? Senza spigoli, senza fratture, quindi...
Non sono così esperto.
No, vabbè, la psicologia evolutiva dice che la prima forma che il bambino identifica è la palla. Probabilmente è un mio retaggio infantile che quindi depone sulla gravità della mia situazione intellettuale, insomma. Bene, nessun altro davvero? Cos'altro possiamo dire? L'economista, il grandissimo economista della nostra città.
No, avevo qualche ritrosia, perché tra l'altro è imbarazzante in presenza di un pubblico quasi esclusivamente femminile porre una domanda che
non sia, fare il timido,
che sia pertinente. No, era una curiosità, ma immagino che lei sia in grado di soddisfarla. E cioè, come mai a un tema come questo che avete sviluppato, che dovrebbe essere di interesse universale, c'è una presenza così decisamente soverchiante, prioritaria, da parte del sesso femminile, mentre il sesso maschile, pur essendo rappresentato da pochi esemplari di grande qualità, comunque dal punto di vista quantitativo
ma sorprenderà sapere che rispetto ad altre volte ci sono molti più uomini, fateci caso. Ma quando una persona viene da me e sta male, io mi faccio questa domanda: cosa vuole la sua donna da lei o da lui? Io ragiono veramente così, Quando uno sta male, c'è un attacco di panico, di ansia, no? Io mi chiedo sempre, faccio questa domanda qua, semplice: cosa vuole da questa signora che viene da me la sua donna? Cosa vuole da questo signore che viene da me la sua donna? Io non penso che l'ansia la debba mandare via, non penso proprio. Non penso che ci vogliano dei farmaci per mandare via i disturbi. Assolutamente. Forse in alcuni casi eccezionali, quando la vita è in pericolo, ma è raro. Non penso che ci volevano 30 anni per capire che il Prozac non funziona. Ci voleva l'occhio. No. Non penso che una sostanza artificiale, torniamo al discorso iniziale, possa, sostituendoti a te, darti poi le risorse perché tu ce la faccia. No, 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 no. Io mi faccio questa domanda, mi creda: cosa vuole la sua donna da lui o da lei? Inizialmente, magari, vede, una volta mi è venuta a proposito di Bologna, siccome era raccomandata Bologna, non Bologna città, ma la zona, diciamo, era raccomandata da una persona importante, io non potevo, purtroppo io ho poco spazio per vedere i singoli casi, no? Allora la mia segretaria ha detto: guarda, ci vuole un anno e mezzo. Morale, mi è arrivata una telefonata da una persona importante, non potevo dir di no.
Quindi io ti posso telefonare.
E mi è arrivata questa ragazza, timida, la quale si era messa in testa, avendomi visto in televisione, che io avessi, ma guarda, si era intestardita, che io avessi una soluzione per lei, che io le avrei detto delle cose che su di lei avrebbero funzionato. Questa ragazza stava chiusa in casa da 7-8 mesi, non usciva di casa, lei e il cane, aveva smesso l'università, non rideva, ma aveva un'idea forte che lei non voleva prendere gli psicofarmaci. Insomma, un giorno mi sono arrivati i carabinieri con un telegramma di questa persona, alla fine io l'ho vista, perché non potevo dire di no. E dentro di me mi dicevo, Madonna, guarda che roba, non posso dire di no, Madonna. Non c'è niente di peggio che far questo lavoro perché ti senti forzato, non c'è niente di peggio. Vero. Però mi sono anche detto, sono qua. E io mi sono fatto questa domanda, adesso non posso dirvi il nome, perché il nome, spesso il nome contiene un destino, anche se il nome ce l'hanno appiccicato addosso, ma il nome avrebbe rivelato molte cose, ma non posso dirvi, allora lei mi dice il suo nome e io mi sono detto, ma cosa vuole la sua donna da sta ragazza, 23-24 anni, ma cosa vuole, perché non le fa far l'amore? Lei era stata con un ragazzo, qualche volta provava un senso di schifo profondo, e poi non mangiava più, e poi mangiava e vomitava, ma non era una vera anoressica. E poi gli attacchi di panico, e poi non andava più a scuola, e poi non parlava in casa col papà da circa 2 anni. Lei stava al piano di sopra, il papà al piano di sotto, parlava un po' con la mamma, giocava col cane. Beh, io mi sono chiesto, ma cosa... E poi mi sono fatto una seconda domanda, mi sono detto, ma... Non posso dirvi il nome, mi sono detto, ma questa qua, Raffaele, fra me e me, così, io difficilmente parlo fra me e me, però mi sono detto, ma Raffaele, questa qua come cazzo farà a ridere? Mi sono detto così, proprio così, ma come farà a ridere questa qua? Come farà a ridere? L'ho vista con un viso che non avrebbe mai potuto ridere, e mi sbagliavo, con te stesso ti sbagli sempre. Allora un giorno sai cosa ho fatto? Le ho detto... Io le davo del tu, lei mi dava del lei, perché era più giovane, così, io do sempre del lei, ma proprio, le davo del tu, l'ho fatta sdraiare sul lettino. E le ho detto così, questo dolore che tu stai provando, prova a non pensare che dipenda da lui che t'ha lasciato, ma prova a sentire che si distribuisce per tutto il corpo e tu non ci puoi fare niente. Lei chiudeva gli occhi, ma lo sento qua, ma poi qua, poi qua, poi dappertutto. No, cerchiamo di sentire il punto in cui è più forte. La mette sopra la mano sinistra qua. E poi continuava, mentre sentiva il dolore, a partire con i suoi pensieri, non doveva lasciarmi, così lo sanno tutti, insomma, continuava a ripetere le stesse parole. E io mi domandavo, e la sua donna, cosa vuole la sua donna? Cosa vogliono le donne venendo qui? Sono loro che vengono o viene la donna di tutte le donne attraverso di loro? Perché solo il femminile può cambiare il mondo, solo il femminile l'ha già cambiato tantissimo, in pochi anni è bastato che una donna uscisse da uno stato perché cambiasse il mondo, è bastata che il maschio smettesse di fare un po' meno il padrone, è cambiato il mondo, i divorzi li vogliono le donne, gli uomini potrebbero continuare a vivere con le stesse donne per 40 anni senza più dirsi una parola, i divorzi li vogliono le donne, perché le vogliono? Perché vogliono tornare a vivere, a godere, perché sanno che il piacere è la casa dell'anima. Non è finita. Tutte le medicine alternative, le medicine nuove, sapete chi le ha adottate? Le donne. Sapete, se sentite la popolazione, chi sono contrari agli psicofarmaci? Le donne. Nel cambiare delle mode, nelle gonne che si accorciano, è cambiato il modo di pensare del mondo. L'uomo aveva sempre pensato che la donna fosse una cosa sua, che dove la metteva stava, che dovesse cucinare, crescere i figli e farla buona mamma. Le donne non ci sono più. Le donne, quando una donna si trucca, quando una donna viene qui, quando una donna si trucca, non è lei che si trucca, non vi fate ingannare. Quanto abbiamo aspettato le nostre donne mentre si truccavano per andare a una festa, a una cena? Non è mica lei che si trucca, no, sta truccando Isi, della signora del mondo. Guardate com'è attenta, com'è presa, come il specchio, nello specchio si perde. Gli uomini vanno alle feste per parlare di lavoro, di calcio, le donne vanno alle feste per sedurre. Perché sanno che solo la seduzione innalza l'anima. Beh, io a questa ragazza sapete cosa le ho detto? Mi chiedevo se chiudendo gli occhi ci fosse in te una donna che avesse qualcosa da dirci. No, dottore, nessuna donna. No, ma magari andiamo indietro nel tempo, tanto tempo fa. No. Proviamo, lei era molto razionale. Partiamo dal 900, no, 800, no, 700, 300, 200... I romani. Io non... Ah, la preistoria. nella preistoria. Sì, c'è una donna, molto grassa però, e incomincia a descrivermi una donna che scende in campo. Io quel giorno sapevo che sarebbe guarita, lo sapevo, come ci avrei firmato qualsiasi cosa. E quanto ho imparato da lei, perché io un giorno l'ho vista ridere, ma ridere come io non ho mai visto una donna ridere. Io le dicevo: chiudi gli occhi, dov'è il dolore qui? Andiamo a cercare in una zona in cui non c'è il dolore, provate a farlo su di voi, è semplice. Mentre tu senti il dolore qua, sai perché il dolore dura? Perché tu lo colleghi sempre alla causa. Ma l'anima non è scientifica. Oggi ho letto sul Corriere che hanno fondato una società sessuale, una società di sessuologia scientifica. Ma l'ERS non è scientifico, l'anima non è scientifica. Uno psichiatra che studia scientificamente l'anima è un cretino. L'anima è fuori dalla scienza, è fuori dal ragionamento, è altrove. Va bene per l'economia, va bene per la fisica, va bene per certe scienze, ma l'anima è al di fuori. L'anima, lo dice Hillman, ha bisogno mica dei test, ha bisogno della tua percezione. Io quel giorno ho imparato, perché l'avevo letto su un libro anni prima, che si poteva provare un grande dolore e la gioia contemporaneamente. Sapete da chi l'ho imparato? Da un grande ebreo, che mi aveva detto che nei campi di concentramento, perché col nazismo non sono morti soltanto 6 milioni di ebrei, sono morte alcune delle più grandi menti del pensiero occidentale. E tra questi ricordava Wiesel stesso di un rabbino che entra nella camera a gas e sta danzando, cantando, giocando, ridendo, ballando. E dice: lo fai perché hai paura di morire, ti difendi dalla morte. Gli risponde: imbecille, io sono vivo adesso. E gli ha insegnato quel giorno che dentro il dolore c'è la gioia. E io, la mia ragazza, vi garantisco che chiudeva gli occhi, provava un dolore immenso nel petto e una pancia che rideva. Beh, ha ripreso l'università, ma non è che mi interessasse quello. Ha ripreso a far l'amore con un altro, poi un altro ancora.
Saranno troppi.
Non lo so. Però cosa voleva in quella testardaggine? Cosa voleva? Io da loro ho imparato una cosa, che la testardaggine di una donna bisogna ascoltarla. Come cambierà il mondo non lo sappiamo, ma se ci sono le donne cambierà, perché le donne di oggi sono percettive, sono pronte al mutamento, l'anima è pronta al mutamento. Quando c'è un disturbo non cercare di mandarlo via, chiediti cosa vuole la mia donna. E allora è una buona partita, perché può l'anima che trasforma il seme in fiore essere contro di te? Non può. Nel disturbo sta cercando di cambiarti l'identità, ti sta dicendo: guarda Raffaele, che con questo attacco di ansia, se tu lo guardi e lo percepisci, io ti sto portando a fare dei fiori che non stai facendo. Questa è un'ottima opportunità, con lo psicofarmaco non ce la puoi avere, diventi artificiale, fai venire i disturbi, li mandi via, ti addormenti, ti spegni, poi ingrassi.
Prego, prenda il microfono.
Guardi, bellissimo come luogo comune, mi va benissimo quello che lei ha detto, però vorrei soltanto dire due cose, ma non come polemica, prendiamola tutta solo come...
No, è una polemica, la faccia la polemica.
Nel senso, non vorrei che fosse presa come una polemica, però intanto lei, quando vorrei un chiarimento da parte sua, perché può essere che le parole, visto che ce ne sono tante nel vocabolario italiano, lei poi è più fornito del mio, quindi vorrei uno specchio per capire se ho capito. Quando lei parla di anima, innanzitutto anima viene dal latino e quindi vuol dire animato, la pianta non è animata, non è un'anima. Ma se lei mi parla di anima in questo senso, non sono d'accordo con lei, perché per me è Spirito Santo, che è un gran mistero. Una cosa che ho notato è che lei passa tutto attraverso il corpo, come l'unica cosa che noi praticamente abbiamo. Allora, mi sembra però che oggi è una cosa molto bella e potente anche nel mass media della TV. Le veline, quelle famose bamboline che si vedono tutte in giro. Credo che non sia molto culturale, ecco, anche soprattutto in un ambiente come siamo oggi. Mi sembrano un po' quelle cose che poi alla fine, nella profondità, non si capisce mai niente nella verità. Ecco, mi sembra che siano un po' un fumo per l'oppio o per i poveri, come un po' a volte si dice la religione. La mia domanda è questa. Visto che lei ha detto che si passa comunque tutte le esperienze dal corpo, mi chiedo, a questo punto noi siamo dotati di una telepatia, perché io per conoscerla a lei basterebbe che io venga a letto con lei e chiaramente conosco tutto della sua vita.
Ma io questo
è un invito.
No, la mia non l'ha detto, però vorrei capire se secondo lei si può passare da un'integrità di tutto, che vuol dire l'anima, il corpo, una mente, un pensiero, ci sono cose un pochettino più profonde, come guardare una bella sand dipinta, si può essere bellissimo questa cosa, però se non conosci perché è stato fatto, che cosa ci sta dietro, allora forse non attuisci neanche la curiosità. E poi mi chiedo, visto che è così semplice, perché lei ha dato evidente esperienza, nel senso che è uno che sa fare il suo mestiere, nel senso che ha dato soluzioni per tutti, cioè voglio dire, mi chiedo, alla fine, ecco, perché allora ancora l'uomo e la donna non riescono, io vedo tante difficoltà nelle relazioni, come ha detto lei, gli uomini non abbandonano le donne perché intanto le tradiscono, le donne stanno lì e non se ne accorgono.
Se ne accorgono.
Mica sono sceme. Raffaele, ti devi dar da fare.
Io devo essere sincero, non è che ho capito tanto quello che lei mi ha detto, però... Io vorrei comunque dire una cosa che per me è importante. Alcuni psicologi, pochi per la verità, Ilman e io soprattutto, lui di più, parlano di anima. Perché parliamo di anima? Perché al di là di ogni connotazione religiosa che non ci interessa, ci accorgiamo che c'è una forza invisibile a cui siamo legati che determina un mutamento di cui non ci accorgiamo. Eravamo una cellula fecondata, oggi siamo questo. Quindi il giudizio su di noi è un giudizio sempre sbagliato, la percezione è sempre sbagliata, ci sbagliamo quasi sempre. Che cosa ci aiuta? La percezione senza il pensiero. Una buona percezione è la sostanza più potente per l'anima, cioè per la trasmutazione e la realizzazione di ciò che siamo. Non puoi arrivare al tuo destino ragionandoci, assolutamente, non ti puoi dirigere, assolutamente. Puoi usare la percezione, questo sì. Percepire non vuol dire correggere. Percepire non vuol dire correggere, vuol dire percepire cosa c'è. Il fatto che i rapporti non siano duraturi non è il nostro compito renderli più duraturi. Il nostro compito è percepire semmai che cosa accade, senza avere alcun progetto di soluzione. Spesso le soluzioni che noi progettiamo sono molto più tossiche, vedi molti psicofarmaci, del disagio che c'era. Con la differenza che finché c'è il disagio puoi guardarlo, con il farmaco puoi cronicizzare certi stati. Quello che volevo dire è che il cardine di quello che abbiamo detto oggi è che mentre io mi credo di essere delle cose e quel credermi di essere feconda l'interiorità, le fissa e mi costringe a stare dentro dei paletti in cui mi identifico, la cosa migliore di me, quella che libera le risorse, è uno stato interiore in cui io non so chi sono, perché l'anima nel non sapere crea l'essere che sono. Questo è il pensiero di Coelho. Allora, non è la ricerca di una verità, la psicologia non è fatta per parlare di verità. Ogni verità è sempre dentro lo schema in cui è collocata. La scienza ci ha dato delle certezze su alcuni fenomeni. La psicologia, se è una buona psicologia, può parlare perché ha sviluppato la percezione interna. A cosa serve un grande psicanalista, un grande psichiatra? A percepire, a mostrarti cose che tu giudicandole, razionalizzandole, spiegandole, le perdi. Il nostro destino non è ragionare sulle cose dell'affettività, dei sentimenti, ma è percepire, vedere che sviluppo prendono, in modo che io ogni giorno sia così incerto da non sapere cosa produrrà il giorno dopo. Questo è un buon lavoro sull'anima, l'incertezza è dell'anima. Una buona incertezza produce più frutti, come un terreno arato produce più frutti quanto più il seme lo lasci nella terra. Se vai a grattare non viene fuori niente. Quindi noi dobbiamo imparare, la cura di noi è la cura, come dicevo prima rispondendo al nostro economista, la cura di noi è la cura di una signora misteriosa. Quando gli antichi pensano che esista una dea che vede oltre, la chiamano Atena, la dea della strategia, la dea della provvidenza, quando molti secoli dopo i cattolici la chiameranno Maria e altri Sofia e altri Miriam come fanno gli ebrei, si accorgono che noi esistono in forze che hanno delle capacità. Una bella domanda è: come faccio a liberare le risorse dell'anima? Una buona risposta è: l'anima non vive nel tempo, l'anima percepisce l'adesso e non il dopo, l'anima è misteriosa, diventa più misterioso, l'anima non può lavorare coi pensieri. Questo è il pensiero di Bachelard. Eppure noi crediamo, come facciamo con gli amici, che vogliamo spiegare le nostre emozioni. Non sappiamo che spiegandole le traduciamo, le tradiamo e le perdiamo. Ecco quel diventare naturale che dicevo prima, quell'essere ciò che già siamo. Ecco, questo è un tema interessante, no? C'è qualcosa dentro di me che sta facendo quello che va fatto per me, l'unico che non se ne accorge sono io. Beh, se è così, allora basta che io sposti lo sguardo, e se sposto lo sguardo con l'esercizio che abbiamo fatto all'inizio, la prossima volta che lo farete percepirete voi stessi e basta, e non vi direte cosa va bene e non va bene. Se farete così, beh, io vi garantisco che qualcosa accadrà. Grazie a tutti.